Stratos Pericast. Astronauticast, stagione 4, episodio 30. Direi che è un record assoluto negli episodi di una singola stagione. Forse perché ci siamo dati una regolarità maggiore, forse perché siamo partiti prima. Ma la stagione 4 prosegue a gonfie vele, nonostante la primavera incomba, comincia a fare un calduccio a Milano. Ma direi che se vogliamo fare la solita cosa delle previsioni del tempo, possiamo allargarla ai nostri ospiti, che questa sera sono davvero tantissimi. Allora, partiamo dalle solite presentazioni. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, e qui con me c'è Paolo Amoroso.
Dal serbatoio di Elio dell'Astronautica Studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
Dal serbatoio di Elio, ma la vocina che dovresti avere non è quella. Magari vediamo se l'Elio si è spostato in quel di Erve, dove c'è Marco Zambianchi.
Ovviamente sì. Buonasera a tutti dal Popa.
Il Pota, il President of the Association, Marco Zambianchi, detto anche Pota, che... Insomma, scusate, dovete perdonarci, ma questa sera in pre-party, che è ormai la parte di diretta che facciamo con la chat, che in realtà questa sera abbiamo considerato proprio poco, prima della diretta abbiamo veramente dato il meglio di noi nella goliardia, perché è difficile concentrarsi quando si è tanti amici. Cominciamo a presentare gli altri tanti amici, oltre ai soliti Luigi Morielli.
Presente da Carmagnola, un saluto a tutti.
Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Modena.
Direi che non ci saltiamo tutte le varie presentazioni varie con website, blog e Twitter vari, e ci spostiamo a presentare i veri ospiti della serata, che sono gli amici del team Stratosfera. E in che ordine lo facciamo? Da chi partiamo? Partiamo da quello più alto in grado? Dovremmo partire da colui che offre il Chianti Stratospheric Center, che però il nostro Francesco Bonomi, che non è presente con noi questa sera, ma che salutiamo, che ci sta o ascoltando o ci ascolterà. L'altro invece è l'altro Francesco Toscano, ovvero Francesco, mio omonimo, Sacchi.
Salve a tutti.
Francesco Sacchi è il cervello dietro l'intelligenza di Stratosfera, il nostro pallone, che dopo analizzeremo nei dettagli il suo ruolo e tutto quello che è il tema della puntata di oggi. E chi c'è ancora collegato? Il dottor Pilgrim al secolo Luigi Caliendo.
Ciao a tutti.
Arriva loud and clear da quel di Savona, giusto?
Savona.
Non Genova, come ti ho detto per sbaglio sabato pomeriggio. Non volevo fare questo errore madornale. E poi, andando giù nella scaletta, chi troviamo? Troviamo, sperando che la connessione ci assista, il nostro Matteo Negri.
Ciao a tutti da Ferrara.
Il nostro radioattivo Matteo Negri, che ha fornito il contatore Geiger per la missione. Ma ne parleremo ampiamente nello spazio dedicato a questo speciale di Stratosfera. Prima di questo parliamo delle solite cose. Di solito facciamo un po' di autoincensamento. Questa volta già la puntata è dedicata a noi e quindi la saltiamo. Non abbiamo nulla di particolare da comunicare dal punto di vista associativo. Dico bene, Marco? Non mi pare ci sia nulla.
No, abbiamo lanciato un pallone.
Magari non ne parliamo più tardi. Ci tuffiamo giusto nelle news, ma proprio inzuppiamo i piedini nel mare delle news e lo facciamo soltanto con il minimo indispensabile, che direi che è l'STS 134, perché è quello di cui dovremmo parlare oggi, e poi ci spostiamo all'argomento clou della serata, che appunto è Stratosfera, penso di averlo anche già detto. News, se non sbaglio, la persona più preparata a riguardo è colui che sta, come nella scorsa missione, aggiornando gli ascoltatori di Stratosfera con dei video puntuali e precisissimi dei Fly Day, ovvero il nostro Monsieur le Président.
Sì, oddio, puntuali una volta, purtroppo questa tornata non so perché, ma il software non sta collaborando molto, quindi riesco a uscire solo la mattina successiva. Comunque, sì, stiamo seguendo come la scorsa volta STS 134, penultima occasione per essere dei bravi cronisti, per cercare di portarvi tutte le notizie riguardo lo svolgimento della missione. Siamo con oggi al Flight Day 4, sto aspettando che escano gli highlights per preparare il pezzo e il video. Comunque tutto è andato bene e abbiamo i due carichi principali che sono stati già trasferiti sul, nella loro posizione definitiva sul trasso, cioè sulla trave orizzontale della stazione spaziale. In particolare un pallet, cioè una sorta di piattaforma di immagazzinamento per i ricambi, e poi soprattutto AMS-2, che è stato installato oggi più o meno all'ora di pranzo italiana e che già ha cominciato a ricevere una mole di dati impressionante. Io stavo seguendo prima dell'inizio della diretta la conferenza stampa del principal investigator, il dottor Ting, se non mi sbaglio.
Daniel Ting, sì.
E Samuel mi pare.
Samuel, faceva ridere.
Sì, no, ma niente di male. Sono sorpresi anche loro che dopo gli scossoni violenti causati dal lancio, per quanto AMS sia stato impacchettato per benino per essere spedito a 28.000 km orari, tutto funziona perfettamente, nessuno dei cavi, nessuno delle migliaia di microprocessori che elaborano i segnali ricevuti dai rivelatori ha subito alcun danno, per cui inizia oggi probabilmente un'epoca straordinaria di scoperte cosmologiche, lo speriamo, magari affiancato, complementare a ciò che si sta facendo al CERN di Ginevra. Io penso sempre in questi casi che stiamo vivendo un'epoca straordinaria se riusciamo ad avere un mondo scientifico che produce di questi macchinari, speriamo anche dei risultati, ma questo al di là di tutto non è importante, noi li produciamo per cercare, poi se i risultati arriveranno magari ci sorprenderanno. E anche perché siamo in un'epoca in cui un gruppo di amici può decidere di lanciare un pallone nella stratosfera e ci si può dilettare con microprocessori, resistenze, sensori, chi più ne ha più ne metta, è veramente bellissimo poter fare queste cose.
Bene, invece per quanto riguarda la speranza che abbiamo tutti di vedere un altro shuttle dopo quello in orbita adesso, STS-135, c'è qualche novità. Diciamo che la missione era comunque in fase di preparazione, in quanto dovrebbe fungere da eventuale missione di soccorso, ed è stata portata in verticale all'interno del VAB. In realtà la missione di soccorso è una cosa molto remota, ma mi pare di guardare nella scaletta che volevamo parlare anche del problema o comunque dell'area di attenzione che si è vista sullo scudo termico di Endeavour. L'avete già letto? Ah sì? Ok, mi sono distratto. Ottimo. Quindi... No, infatti, Ricky mi sta segnalando nella chat questi segnali di fumo nel back channel dei produttori di Astronauticast. Di cosa dobbiamo parlare ancora, Ricky? Dillo tu, intervieni. Intervieni a gamba tesa, fermami quando dico le stupidate.
No, ma dell'eventuale foto non se n'è parlato, no?
No, non mi è sembrato, infatti.
No. Ah, no, di quello
sembra tornata in auge la questione di riuscire a fare sta benedetta foto di uno shuttle attraccato alla stazione spaziale, che prima non si doveva fare, poi ok, c'è una Soyuz, quella di Paolo Nespoli, che rientrerà a terra, che si stacca, però si era detto che l'avrebbe fatta in maniera nominale e quindi da dentro al modulo di rientro con gli astronauti legati ai sedili non era possibile comunque fare una foto se non allungando una mano nell'oblò di sinistra alla cieca. Invece adesso sembra il condizionale d'obbligo che invece si farà una manovra apposta per riuscire a fare questa foto. Comunque vi terremo aggiornati sicuramente.
Sì, in effetti sarebbe stato qualcuno, o magari sul forum, che questo argomento ha scaldato gli animi più volte, qualcuno avrebbe gridato allo scandalo, perché effettivamente una Soyuz per la prima volta si stacca dalla stazione spaziale mentre lo shuttle è attraccato e non si coglie l'occasione. In effetti dal di fuori potrebbe sembrare una cosa, uno spreco, una cosa non troppo furba, però vedremo quali saranno le decisioni ufficiali in merito, perché al momento sono soltanto informazioni non ufficiali e quindi le riportiamo perché ci bulliamo di avere le fonti, però chiaramente non vogliamo dare nulla per certo. Invece diamo due cose su STS-135, Luigi, prima di buttarci su quell'argomento che stiamo aspettando tutti quanti?
Sì, proprio intramuscolare così al volo, giusto per sapere che Atlantis...
Indolore.
Sì, che Atlantis ha fatto il percorso per l'ultima volta, il percorso dall'Orbital Processing Facility al Vehicle Assembly Building per essere montato sullo stack di serbatoio e razzi booster. Questo è stato l'ultimo percorso che è stato fatto molto a rilento, è stato quasi un pellegrinaggio di tutti i vari dipendenti del Kennedy Space Center per vederlo attraversare per l'ultima volta, montato sul famoso semovente della Cometto italiana, quel mostro a 76 ruote che serve per spostarlo da un edificio all'altro, e attualmente è già sospeso alla gru all'interno del VAB, pronto per essere accoppiato con il suo stack. Ovviamente stiamo continuando a centellinare queste ultime cose che man mano stanno succedendo per questa ultima missione, che attualmente è ancora in dubbio, anche alla luce di questi danni che sono stati visti sullo scudo termico di Endeavour. C'è qualche leggera preoccupazione, ma sembra che non sia così grave la situazione. Stanno anche decidendo se eventualmente fare delle riparazioni direttamente sul scudo termico oppure lasciarlo così com'è. Di fatto a oggi la preparazione di Atlantis va avanti proprio per il fatto che deve eventualmente poter essere pronto per raggiungere la stazione spaziale.
Orbene, sì. Quindi possiamo già lasciarci alle spalle le news e passare al piatto forte?
Sì, diciamo che questa volta abbiamo ridotto al minimo le news e le rubriche tradizionali. Questa sera non ci sarà Annali Marziani, non ci sarà Io Robot, ma ci auguriamo che la puntata risulti ugualmente interessante anche per chi, per esempio, fosse in viaggio di ritorno da Marte. Parliamo in questa occasione del secondo volo del progetto Stratosfera. Il progetto Stratosfera, promosso dall'associazione ISA con la preziosa collaborazione di alcuni di vari amici e di sponsor, alcuni dei quali sono con noi questa sera, è un progetto amatoriale per lanciare palloni aerostatici nella stratosfera all'altezza maggiore possibile, per fare una serie di osservazioni innanzitutto dal punto di vista spettacolare, quindi fare riprese fotografiche e video del panorama, ma anche qualche piccolo esperimento scientifico, come appunto è avvenuto in questa missione Stratosfera 2. Il volo si è svolto con successo il 14 maggio del 2011. Il nostro volo precedente, il primo volo, era invece stato fatto il 4 settembre del 2010. In quell'occasione eravamo riusciti ad arrivare con il pallone a poco più di 27.000 metri, questa volta a poco più di 20.000 metri.
Dunque, l'altra volta hai detto 27.000 metri, questa volta è stato un po' più basso. Ma l'idea era di battere il record, quindi sì, possiamo parlare di un obiettivo di missione fallito, però le cose che abbiamo imparato da questo volo sono tantissime.
Beh, possiamo cominciare, direi, potremmo cominciare a parlare di questo volo parlando da quello che prima definivi il cervello della missione, cioè il computer di bordo che ha gestito l'acquisizione dei dati e anche l'interruzione della missione come era stato programmato. Chiederei quindi a Francesco Sacchi, che abbiamo presentato prima, di parlarci della nuova scheda madre che aveva progettato e realizzato insieme con un collega di Develer. Francesco Sacchi lavora per Develer, uno dei nostri sponsor del progetto, quindi di parlarci di cosa c'era su questa scheda e come si è comportata in questa missione.
Sì, grazie Paolo. Niente, per questa missione, per la seconda missione di Stratosfera, avevamo deciso, io e il mio collega Daniele Basile, che stasera non è qui con me, però ha partecipato anche lui alla realizzazione di questa scheda, avevamo deciso di creare una scheda partendo da zero e farla realizzare industrialmente, e quindi avere diciamo un prodotto un po' più robusto.
Perché l'altra volta avevamo un prototipo praticamente, giusto?
Esattamente, sì. La volta scorsa avevamo una scheda che avevo montato io a mano praticamente su una basetta mille fori di quelle che si trovano nei negozi di elettronica per fare un po' di esperimenti, e avevamo volato con quella. Stavolta invece abbiamo fatto produrre dei circuiti stampati e poi abbiamo quindi montato la scheda come si fa di solito nelle produzioni industriali. La scheda era il processore, diciamo, della scheda, quindi il cuore della scheda era lo stesso dell'altra volta. Questo ci ha permesso di velocizzare i tempi di sviluppo e ci ha dato una sicurezza in più, perché il software è stato tutto portato dalla volta scorsa alla scheda attuale. Però sono stati di sicuro aggiunti diversi sottosistemi sulla scheda. Per esempio c'erano due sensori di temperatura molto più precisi rispetto a quelli della volta scorsa, c'era un sensore di pressione, c'era anche un
sensore di accelerazione.
Sì, c'era un sensore di accelerazione a tre assi, e la scheda inoltre è predisposta per comunicare anche via radio, quindi se in futuro decideremo di utilizzare questo tipo di collegamento, la scheda è già predisposta. Inoltre aveva l'interfaccia per il contatore Geiger sviluppato da Matteo Negri, che in questa missione ha volato, poi magari ne parleremo in dettaglio dopo. E niente, la scheda devo dire che dal nostro punto di vista si è comportata piuttosto bene, non ci sono stati problemi degni di nota, direi. La scheda si occupava essenzialmente di registrare tutti i dati di bordo, quindi tutti i dati dei sensori venivano registrati su una memoria SD come la volta scorsa, e si è occupata anche di gestire il cutoff, che come sapete, come è stato pubblicato sul blog, stavolta il pallone è stato tagliato, il cavo del pallone è stato tagliato, non è esploso il pallone, ma è stata la scheda a tagliare il cavo, perché il pallone si era allontanato troppo in orizzontale rispetto al punto di lancio.
Anche in quello si è comportata bene, perché ha fatto esattamente quello che era previsto.
Certo.
in una condizione di allontanamento. Quando abbiamo pensato la prima volta che abbiamo cominciato a parlare delle specifiche del software che sarebbe dovuto occupare di gestire la missione, che è completamente autonoma perché non abbiamo modo di intervenire mentre il pallone è in volo, avevamo pensato che se la capsula si fosse allontanata, il pallone con sotto la gondola, ecco, non è capsula il termine corretto, la gondola si fosse allontanato troppo dal punto di lancio, sarebbe stato una cosa sensata sganciare il pallone e cominciare a rientrare, comunque a scendere a terra per minimizzare l'allontanamento. Nella nostra idea era, se becchiamo una giornata con dei venti particolarmente forti che non sono previsti dai modelli, che le previsioni non hanno segnalato, vogliamo essere sicuri che il pallone sappia da solo dire no, mi fermo qui perché altrimenti finisco in Croazia o
in mare, appunto,
o da qualche altra parte. E in realtà non è stata una grande furbata, ed è probabilmente la cosa più importante che abbiamo imparato da questa missione. Se dalla scorsa missione abbiamo imparato che i modelli che abbiamo utilizzato per la previsione del volo sono molto molto precisi, molto più precisi di quello che ci potevamo aspettare, perché se ci pensate sono dei modelli matematici che descrivono il comportamento degli eventi tra 0 e non so 50 km, non so fin dove vanno, e effettivamente un pallone posto a volo libero che segue praticamente il vento si comporta esattamente come previsto dal modello, è quasi sorprendente, fa pensare che si hanno delle informazioni molto molto importanti. Questa volta non è andata esattamente come previsto, perché avevamo forse qualche grammo in più nella gondola, e quindi il ratio di salita è stato più lento, e questo ha causato un po' di problemi. Se volete magari il dettaglio di questo tipo di analisi lo trovate sul nostro blog, che è www.stratospera.com.
Ecco, sempre a proposito di software, volevo chiedere a Francesco di parlare del sistema operativo che gira su questa scheda, e in questo caso appunto come è fatto, come funziona.
L'azienda per cui lavoro, che appunto come avete detto è Develer, sviluppa un sistema operativo real-time per applicazioni, quindi diciamo industriali, così embedded, che è stato utilizzato anche come sistema operativo principale della scheda che era su Stratospera 2. E niente, tutto il software è stato sviluppato appunto su questo sistema operativo ed ha garantito insomma delle prestazioni direi abbastanza buone, in linea con quello che ci aspettavamo, ecco.
Modesto.
Ma visto che parliamo appunto del computer di bordo, quindi l'acquisizione dei dati da sensori periferiche ed altri dispositivi collegati, se mi confermate che Matteo è ancora in linea,
Non lo so, perché Matteo ha qualche problema di connessione, continua a sparire e ricomparire.
Eventualmente prima di tornare a parlare del contatore Geiger,
Matteo,
possiamo...
ci sei?
Matteo, ci ascolti?
Ti sento male, sento gracchiare.
Noi ti sentiamo molto bene, se sì. Magari cogliamo questa finestra per farci raccontare da te direttamente la storia di ADARP, del contatore Geiger della missione.
Okay. Parla a ruota libera.
Bene. Allora, l'idea era nata da me e da Davide, che adesso in questo momento non c'è e di cui porto i soldi. L'idea era quella appunto di costruire un contatore Geiger con un tubo e di per suo in grado di poter misurare la radioattività in quota. Il tubo è stato fornito da una nota, da una nota azienda prestigiosa americana. Tra l'altro ne abbiamo dovuti ricevere tre, perché uno di questi, prima spedizione che c'è stata, diciamo, sono arrivati schiacciati, erano rotti, e quindi a quel punto lì, al terzo tentativo, sono arrivati i tubi aggiustati all'interno di una confezione che era degna appunto del contenitore di un rack per la stazione spaziale, proprio perché si erano premuniti di farcelo avere nel modo giusto stavolta. E dai test che erano stati fatti, diciamo, si sperava e di poter misurare quella che è stata la radioattività in quota, caratterizzata dai raggi cosmici e dalle radiazioni emesse dal Sole e un po' dai, diciamo, i fenomeni violenti dell'universo. E il contatore Geiger diciamo, è nato proprio da un progetto che è partito da zero. Si è disegnato uno schema, poi da uno schema abbiamo ricavato il circuito stampato sperimentale, da cui abbiamo sottoposto, diciamo, a diversi stress test, tra cui la prova del freddo. Abbiamo messo in un frigo a 30 gradi sotto zero, problemi non c'erano. L'unico test che non era stato fatto, diciamo, a terra era quello della pressione, perché non eravamo dotati, diciamo, delle strumentazioni ovviamente per poterlo fare. In effetti, diciamo che quando, diciamo, il contatore Geiger ha volato su stratosfera è andato tutto bene fino alla quota di 18.980 metri, quando la pressione è scesa a 54 millibar, e da lì abbiamo perso, diciamo, la funzionalità lineare del contatore, che ha cominciato a inviare dei segnali assurdi. Questo fenomeno qui, tuttora io e Davide stiamo cercando di capire da che cosa è stato provocato, anche perché attraverso i grafici ci siamo resi conto che non è stato un problema termico, quindi diciamo che il tubo non ha risentito e nemmeno i componenti all'interno, e si vede proprio che, diciamo, la diserzione è cominciata quando la pressione è scesa sotto i 50 millibar, per poi riprendersi a quota 15.767 quando la pressione è tornata sopra ai 100 millibar. Quindi se fosse stato un problema del tubo, sicuramente non si sarebbe ripreso, quindi non avremmo visto i nuovi valori ritornare ai parametri normali.
E probabilmente un'implosione del tubo sarebbe stata impossibile da riparare, nel senso, non si sarebbe risolta da sola. Sarebbe
esattamente stata... Tra l'altro, il tubo l'abbiamo ritestato, cioè praticamente il giorno dopo che siamo rientrati. Abbiamo ritestato anche con dei campioni, dei test radioattivi, e diciamo che era perfettamente funzionante, non aveva determinati problemi. Quindi è comunque ancora uno di quei fenomeni che teniamo sotto investigazione, anche se mi pare di aver capito che può darsi si sia generato un arco elettrico, anche perché si è sentito da uno dei video che, sì, abbiamo ricavato appunto dalla prestigiosissima scheda che ha fatto il bravissimo Francesco. E abbiamo sentito che appunto c'era un rumore di fondo che era il classico rumore di un arco elettrico. Ci stavamo ponendo addirittura il quesito che non si fosse trattato magari di un arco elettrico generato da dall'umidità o comunque da acqua che si era formata sulla scheda, dato che purtroppo il Geiger deve funzionare con l'alta tensione 500 volt come nel nostro caso. Comunque, ripeto, ci stiamo premunendo di costruire una piccola camera vuoto, con una piccola sfera di quelle che si usano nei laboratori di fisica, di quelle piccole campane di vetro, testarlo appunto a bassa pressione per vedere di capire se è una questione relativamente legata all'umidità oppure proprio alla pressione.
Dalla chat suggeriscono che forse abbiamo rilevato il bosone di Higgs e questo ha mandato in palla il contatore Geiger.
Non credo. Volevo anche che bravissimo Francesco aveva anche inserito dei parametri di controllo, diciamo, per la comunicazione elettronica sulla seriale, e nei dati abbiamo avuto dei -1, quindi questo significa che improvvisamente abbiamo perso i contatti seriali, quindi vuol dire che in quel momento lì il contatore Geiger si stava resettando, quindi era interrotta sostanzialmente la trasmissione, il dialogo che c'era tra le due schede.
Quindi potrebbe essere un problema all'elettronica.
Sì, secondo me è derivata appunto da questa scarica elettrica che si è generata per colpa della pressione, supponiamo.
Volevo chiederti un'altra cosa, Matteo. Al di fuori di questo intervallo di cattivo funzionamento, potete già dirci qualche cosa sui dati, diciamo così, corretti che avete rilevato? C'è qualcosa di interessante? Si vede una variazione con la salita e la discesa del pallone?
Allora, i dati che abbiamo ottenuto, Spock li ha già postati oggi sul forum, non so se tutti siete riusciti a vederli, li abbiamo ricavati, abbiamo diciamo elaborato i dati anche perché il firmware di per suo non ha volato la versione definitiva, ma ha volato in via sperimentale ovviamente quella che raccoglieva gli impulsi effettivi che sono stati contati. Però quando si tratta di avere a che fare con un tubo Geiger, soprattutto irraggiato da alti valori di radioattività, bisogna inserire un parametro che si chiama dead time, che in sostanza è il punto in cui il tubo, dopo aver rivelato un frangente diciamo radioattivo, deve ritornare allo stato neutro per poter misurare le nuove influenze in sostanza. Questo dead time nel nostro tubo era di circa 90 microsecondi, quindi vuol dire che ogni 90 microsecondi dopo aver colpito una particella il tubo era sostanzialmente sordo a quello che capitava attorno a lui. Quindi tramite un parametro, tramite una formula di correzione legata al fattore della probabilità, abbiamo corretto i valori e vi accorgerete se li guardate che parametri molto bassi sono abbastanza conformi al valore corretto, mentre se osserviamo i valori dove la radioattività era elevata, tipo 500, ad esempio 500 colpi al minuto, e guardiamo il valore corretto, ci accorgeremo che in realtà il valore corretto è ben più alto. Questo, infatti, il valore corretto è il valore appunto corretto dalla formula che ci permette di calcolare in forma probabilistica quanti impulsi in realtà avevano colpito il tubo anche nel momento in cui lui non ascoltava.
Ecco, vorrei completare questo, diciamo almeno questo primo giro con gli ospiti, ricordando che a bordo di Stratosfera 2 c'erano anche dei passeggeri, quindi c'era un carico utile biologico. E se Luigi Caliendo è ancora in linea, mi confermi di essere in linea?
Certo.
Volevo appunto chiederti chi erano questi passeggeri, qual era lo scopo del loro viaggio e che cosa stai cominciando a imparare da loro.
Sono andati su Stratosfera due diversi tipi di esperimenti biologici. Uno più elementare, che ha portato una serie di nematodi appunto in quota, dei nematodi che sono giunti dagli Stati Uniti e che erano gli stessi presenti sul STS-117, l'ultimo volo del Columbia.
Quindi sono degli invertebrati, dei piccoli invertebrati?
Infatti, sì, sono dei vermi, tanto per essere
meno più divulgativi. Parliamo potabile.
Sì, e poi tre serie di campioni di tessuti neoplastici umani portati dalla...
Quindi tumorali, sempre per...
Tumorali, sì. Portati su, in una parte un campione gemello è conservato da me nel servizio dell'anatomia patologica dell'ospedale di Savona. Una parte era stata invece inviata su da Stratosfera e poi rientrata, l'ho appositamente crioconservata e adesso è stata inviata all'Istituto Tumori di Genova, dove amichevolmente saranno effettuate delle indagini di biologia molecolare per poter vedere cosa succede a un tessuto tumorale esposto appunto in un ambiente ostile, un ambiente ricco di radiazioni, a una temperatura molto particolare come quella della stratosfera, e i dati poi saranno confrontati con quelli conservati a terra e vedremo cosa succede al DNA di questi campioni tumorali. Invece per quanto riguarda il nostro verme, che è rientrato sano e salvo dal volo, è stato poi esaminato e i vari organi e apparati dello stesso sono ben integri, e oggi ho osservato con una particolare colorazione che una struttura particolare dei suoi tessuti rispetto a quelli di un verme uguale non esposto all'atmosfera, ha avuto un aumento di spessore, un'ipertrofia, quindi ha avuto comunque una reazione di difesa all'ambiente ostile cui è stato sottoposto.
Tu dici che è dovuto alla pressione?
No, la pressione no, perché era in un contenitore ermetico, per cui essendo anche tornato, come abbiamo visto, vivo, non penso che abbia avuto una perdita di pressione.
Quindi o la temperatura o le radiazioni?
In contatto con l'ambiente saturo di radiazioni. Sarà poi interessante vedere bene i dati finali di ADARP, così anche come idea speculativa su quello. Se vi interessa posso anche parlare più nel tecnico di che cosa che ho osservato, se vogliamo adesso continuare a parlare sul generico, ditemi voi.
Ma diciamo, se hai già notato delle differenze o delle cose interessanti in seguito a questo volo, certo, volentieri.
Allora, ho testato i campioni di questo verme con una particolare reazione istochimica con l'acido periodico di Schiff e ho visto un aumento di quella che si chiama membrana basale. La membrana basale è uno strato particolare che si trova in tutti i tessuti, anche i nostri, ed è formato da particolari sostanze di è del muco legato a delle catene di zuccheri complesse e un aumento di questa membrana è una delle prime difese che anche noi facciamo quando siamo esposti a un ambiente ostile e la membrana basale intorno a, chiamiamola la pelle del verme e intorno a quelli che sono i suoi, chiamiamoli polmoni, perché comunque l'anatomia di un verme è diversa dalla nostra, è risultata ispessita rispetto a un verme della stessa specie normale. Si colora con un bel colore magenta, se mai domani posto una foto.
Sì, poi tutti questi dati
pubblicheremo
sul blog, che è il canale ufficiale.
Sono molto molto curioso, però lì sono indagini più lunghe, più complesse, ci vorrà una ventina di giorni.
Certo. Il DNA.
Poter avere l'esame del DNA dei campioni tumorali conservati a terra e quelli che sono andati nello spazio, nella stratosfera.
Io sono riuscito abbastanza a seguire il discorso di Luigi, ma penso di aver capito un pochino come si sente la gente quando viene catapultata in mezzo a un gruppo di geek che parlano magari di qualcosa di tecnologico, perché sì. L'impatto con il jargon di un altro mondo
di attività, sì.
È forte.
Però ecco, interessante proprio perché la formazione di molti di noi è più tecnologica che legata alle scienze della vita. E è un aspetto interessante del carico utile biologico di questa missione che ha anche una variazione di quota relativamente limitata come 20.000 metri, ha già prodotto delle variazioni osservabili nel comportamento di queste creature. Quindi già sì. Appunto parlavi di questi spessimenti eccetera, quindi mi sembra già un buon risultato anche questo, insomma, così da osservatore con una formazione diversa.
Sì, adesso farò anche delle altre indagini per vedere altre particolari strutture della composizione cellulare del nostro verme, se ha avuto sono particolari colorazioni queste con impregnazioni argentiche per vedere cosa è cambiato.
Luigi, ti volevo chiedere una cosa, se posso. Secondo te prolungare il tempo di volo di eventuali future missioni di stratosfera potrebbe essere utile per migliorare la qualità dei dati che raccogli oppure ininfluente?
Sarebbe auspicabile, interessantissimo. Più tempo è a contatto con l'ambiente esterno, più si potrebbero avere modificazioni o altre cose. Come sapevate, sono vari anche i progetti che ho in mente per gli eventuali successivi lanci.
Ma non abbiamo parlato degli altri passeggeri, i tardigradi? Adesso io ero rimasto che erano a bordo, giusto?
Se posso intervenire, sì, li aveva messi Francesco Bonomi in un sacchetto che era appeso come gli esperimenti di Luigi all'esterno del payload, però purtroppo non ho altre informazioni e so solo che c'erano, ma non so quali
sono. Sono stati recuperati e perché mi ricordo che ne abbiamo parlato alla fine, solo che non ho più sentito parlare. Probabilmente ci sarebbe servito Francesco Bonomi, ma che sicuramente
ha recuperati lui.
Avrà modo sì. Sono ancora nella stratosfera. Avremo sicuramente qualche risultato dell'esperimento. Ve lo raccontiamo in brevissimo per quello che riesco a dirvi io. Sono degli animaletti molto diversi da quelli che ha messo a bordo Luigi. Vengono chiamati anche orsetti d'acqua. Sono degli animali pluricellulari ma molto molto piccoli. Diciamo che sono quasi invisibili a occhio nudo perché sono fatti da poche centinaia di cellule, ma sono sufficientemente complessi dall'avere praticamente una struttura corporea con zampe e un organo.
Sì, una differenziazione degli organi.
Esistono anche maschi e femmine all'interno, in alcune di queste specie, perché sono talmente semplici che ci sono mille variazioni e sono diffusi in tutto il mondo, sono diffusi anche in Antartide, ad esempio. Sono degli animali acquatici che mi raccontava Francesco, tornando dal recupero della capsula, della gondola, che lui li ha trovati nel muschio e in pratica sono animali che vivono all'interno del muschio quando piove e il muschio diventa una specie di ecosistema indipendente dove loro riescono a procacciarsi cibo, che alcuni sono predatori, alcuni sono erbivori e riprodursi all'interno di questo muschio. Quando invece, ad esempio, il muschio che sta sui tetti delle case raggiunge temperature molto alte d'estate con il sole a picco, quando si raggiungono temperature dell'ordine dei 40-50 gradi, questi animaletti hanno la caratteristica di entrare in una specie di stasi, si seccano, perdono praticamente tutta l'acqua
riducono le funzioni vitali
e rimangono, ma possono rimanere fino a 7 anni alcune specie. Questo l'ho letto su Wikipedia, quindi prendetelo con un beneficio dell'inventario. Riescono a resistere a queste condizioni anomale, incluse le radiazioni, quindi possiamo vedere se c'è qualche differenza tra i tardigradi rimasti nel Chianti e i tardigradi che hanno fatto questo volo. Però per questa cosa sicuramente avremo modo di ascoltare direttamente le parole di Francesco Bonomi in un altro episodio.
Certo. Volevo chiedere a Marco, Luigi o Ricky se hanno delle domande da fare ai nostri ospiti sui vari aspetti del carico utile del volo.
Sono assolutamente interessanti, che è bellissimo starli ad ascoltare. Poi sono molto specifiche, quindi riuscire ad avere delle domande che possano avere un senso non è semplice.
Poi vabbè, io comunque ero là e quindi cioè, più o meno sono riuscito a seguire
direttamente la missione.
Esatto.
Vediamo se c'è qualche domanda dalla chat intanto mentre proseguiamo il discorso, vediamo di raccogliere qualche...
Se dalla chat hanno domande per appunto l'aspetto del computer di bordo, quindi a Francesco Sacchi, per quanto riguarda l'esperimento di fisica delle particelle, quindi il contatore Geiger di Matteo, oppure sul carico utile biologico. No,
vedo qualche domanda molto specifica sui dati che praticamente viene risposta in tempo reale dalla chat dal nostro Matteo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Nel frattempo un'occhiata veloce alla scaletta, c'era qualcosa di cui volevamo raccontarvi, è finito in Umbria questa volta, l'abbiamo detto.
Sì, il lancio è avvenuto come nella precedente missione da Greve in Chianti, dalla zona di Greve in Chianti, quindi poi essendoci stato appunto il problema che vi abbiamo raccontato prima, cioè il fatto che la salita troppo lenta ha fatto prevalere i venti che hanno spostato troppo a est il pallone, quindi il computer di bordo ha iniziato a tagliare, a separare il cavo che collegava appunto la gondola con il pallone. E comunque in questo periodo, circa tra il lancio e l'atterraggio, è stato in volo circa 1 ora e 50 minuti il pallone. Tra una cosa e l'altra, insomma, ha viaggiato notevolmente verso est da Greve in Chianti, finendo in Umbria, atterrando nei pressi di Monte Santa Maria Tiberina, a poca distanza da Città di Castello, entrambi in provincia di Perugia.
Noi condividiamo, è arrivata una domanda, condividiamo un sacco di ascoltatori con Digitalia, perché siamo probabilmente un podcast di nerd a tutto tondo, oltre all'astronautica si parla moltissimo di computer. Una delle domande è se il sistema operativo di cui parlavamo prima fosse Linux. In realtà non è Linux, è un sistema operativo diverso.
Sì, esatto, confermo. Bertos è stato sviluppato completamente da noi, quindi partendo da zero, ed ha un target un po' diverso rispetto a Linux. Quindi Linux è un sistema che funziona sui PC, sui personal computer, su schede abbastanza potenti. Ecco, invece Bertos è pensato per funzionare su processori che sono molto più piccoli e quindi usa molte meno risorse, non ha bisogno di tanta memoria, funziona anche su microprocessori che viaggiano piano come frequenza di clock, quindi è pensato per applicazioni, diciamo, industriali o comunque
embedded,
in cui è importante, diciamo, avere una risposta rapida, ecco, diciamo.
Ecco, rispetto alle necessità di una scheda come quella di utilizzata per Stratosfera, Bertos come è dimensionato, nel senso che ha molta capacità di elaborazione in più, diciamo, di molte più funzionalità di quelle che servono per un progetto del genere, oppure più o meno quelle che servono?
Ma dipende. Pronto, mi sentite?
Sì, sì, certo.
Ok, ho sentito un rumore come di disconnessione. No, allora Bertos, diciamo, per quello che deve fare adesso, direi che la scheda è ampiamente sovradimensionata. Abbiamo ancora un sacco di potenza di calcolo a disposizione, un sacco di memoria a disposizione per il programma. Per cui direi che, insomma, sì, ce ne abbiamo di posto per aggiungere altre cose. Non mi ricordo l'altra parte della domanda, scusami Paolo.
Sì, sì, era sostanzialmente questa. No, intanto sì, mi era venuto in mente che volevo chiederti se potevi dire qualcosa anche sul microprocessore utilizzato dalla scheda. Prima avevi detto che era lo stesso della scheda precedente, quindi di Stratosfera 1, ma se volevi dire qualcosa anche proprio su che tipo di processore utilizza questa scheda.
Sì, ok, vedo che ci sono delle domande anche nella chat.
Certo.
Il processore è un microcontrollore dell'Atmel, lo stesso dell'anno scorso, è una AT91SAM7S256, quindi un microprocessore della serie ARM7, che non è, diciamo, ultimissimo come core, però è abbastanza collaudato, cioè, quindi non è una cosa ultra bleeding edge, però è già sul mercato da qualche anno, quindi di fatto è molto collaudato e funziona abbastanza bene. Aveva a disposizione 256 kilobyte di flash per la memoria del programma, e ne abbiamo usati più o meno un quarto, quindi 64k direi, e come memoria RAM aveva a disposizione 64 kilobyte, e anche quelle usati pochissimo, mi sembra 15-16 kilobyte di memoria, e funzionava a 50 MHz, quindi, diciamo, come prestazioni paragonabile a un 386-486 di decine
di qualche anno fa. Sì.
Sì, più o meno.
Ma quindi il processore, diciamo, che è un parente di quelli utilizzati per esempio nei cellulari, negli smartphone?
Esattamente. Uh-huh. Molti telefoni, diciamo, non smartphone,
feature phone,
esatto, utilizzano un processore equivalente come potenza di calcolo e prestazioni. I processori tipo l'iPhone, per dire, sono tutti derivati dallo stesso core, perché l'iPhone dovrebbe essere un Cortex qualcosa, Cortex A8, mi sembra, come processore, che è sempre un core prodotto dal consorzio ARM, che è questo consorzio di aziende che progettano core per processori e microprocessori da utilizzare in ambito, appunto, industriale, multimediale e così via.
Volevo cogliere l'occasione, rimanendo in tema di elettronica, di chiedere ancora qualcosa a Matteo, sempre se in linea. Mi confermi di esserci, Matteo?
Sì, sono qua Paolo, ti sento.
Volevo chiederti se il contatore Geiger lo avete progettato interamente voi, tu e Davide.
Sì, il contatore Geiger è un progetto interamente nostro.
Sì.
Non l'abbiamo scopiazzato, tanto per essere chiari. È un progetto che è nato dopo alcuni mesi di lavoro. E tra l'altro io ho un po' di esperienza nel mio campo hobbistico, queste cose qua ce l'avevo. Quindi abbiamo costruito un progetto nuovo, l'abbiamo cercato di adattare per quelle che erano le condizioni che avremmo sicuramente trovato difficili nell'alta atmosfera, quindi togliendo ogni componente che poteva, diciamo, essere molto sensibile alla temperatura, perché era quella che ci premeva. Non avevamo pensato ai problemi che potevano nascere con la pressione, e comunque è nato il problema, diciamo, è nato il contatore Geiger numero 1, ADARP 1.0, appunto, che poi è stato sostituito dal 2.0 per poterlo adattare alla scheda che aveva fatto Francesco, perché quando è nato il progetto, diciamo, 1.0, era nato per adattarlo a una scheda che stava progettando il nostro vice admin, e di conseguenza era dato di una seriale di peso inutile. Quindi è nata la 2.0 appunto per poterla adattare a quella che era la versione finale della scheda del computer di bordo.
Ma se non ho capito male, il giorno del lancio avete scambiato l'esemplare che avevi consegnato a Francesco Sacchi per l'integrazione con quello invece di riserva che avevi portato tu. Qual è la ragione di questo scambio?
Non è stato scambiato, è stata fatta solo una prova, perché...
Avevo capito male allora.
Sì, ha volato poi la 2.0, quella che era, sì, dedita, diciamo, a volare, che era stata mandata a Develer alcuni giorni prima.
Sì.
E questa scheda qui, l'unica prova che era stata fatta, è stato sostituito il tubo per un problema che aveva riscontrato appunto il nostro Francesco durante le prove che aveva fatto in laboratorio, e che aveva registrato dei valori, diciamo, non proprio reali. Quindi è stato cambiato il tubo ed è stata l'unica cosa che, diciamo, è stata cambiata da quello che era il pacchetto base che era stato inviato in precedenza. È stato messo un tubo uguale, però, diciamo, appena scartato dal pacchetto che c'era stato consegnato dagli Stati Uniti.
E c'era sempre una domanda dalla chat se il tubo è un componente commerciale.
Sì, il tubo è un componente commerciale, lo si può trovare anche qui in Italia. C'è un'azienda che produce una rivista nota, che si chiama Nuova Elettronica, che lo importa dall'America. Solamente che sono molto 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 lenti nelle forniture, perché ci avevano detto che li avremmo ricevuti, ci sarebbero voluti anche 6 mesi per averli. Non l'abbiamo capito il perché, quindi siccome i tempi erano stretti abbiamo preferito richiederli all'estero, che nel giro di poco meno di una settimana ci sono stati consegnati, in sostanza. Quindi si è fatto prima, in sostanza, ordinarli negli Stati Uniti che ordinarli in Italia. Ormai ci hanno abituato, sappiamo come funziona.
Internet ha tolto completamente il bisogno, sì, di mediatori.
Per fortuna,
non c'è più il bisogno di mediatori. Chi è un mediatore non aggiunge più nessun valore alla transazione. Pensate che Internet ha permesso a un gruppo di persone sparse per tutta Italia di coordinarsi e lanciare un pallone.
Due
palloni nella stratosfera. Stratosfera è incredibile, io non riesco più a dire stratosfera, dico sempre stratosfera in qualsiasi discorso. È forte, è una cosa che non poteva essere pensata fino a un po' di tempo fa. Pensate allo sforzo di coordinamento, lo sforzo di doversi trovare, sì, decidere, far funzionare insieme componenti diversi che si sono visti praticamente la settimana prima del lancio.
Ma sempre a proposito di questo lancio recente, quindi del 14 maggio, volevo chiedere a Marco se ci raccontava qualcosa di altri oggetti che hanno viaggiato a bordo della gondola, che hanno valore simbolico per questo lancio.
Sì, allora, da buon incompetente di qualunque cosa sia tecnico, ho pensato a far volare alcuni oggetti che poteva essere bello trasportare nella stratosfera e poi magari restituire ai proprietari in segno, insomma, di, chiamiamolo, di souvenir, che è un po' irriverente, però in qualche maniera è anche molto suggestivo, forse, avere per le mani qualche cosa che ha volato in un ambiente così alieno rispetto alla vita di tutti i giorni. Allora ho interpellato i nostri amici e colleghi di podcasting di Digitalia, ai quali ho chiesto di inviarmi un adesivo, un logo della loro trasmissione, che sarei stato felice di portare su, anche perché sono un discreto spammer del canale, diciamo, Twitter di Digitalia, che non, in realtà non esiste, cioè, si comunica tramite hashtag, e così per le mie incursioni mi sembrava anche bello ricompensare Franco e Massimo, che sono i due conduttori in questo momento, per l'appoggio e per la sopportazione che ci hanno sempre dato. E poi alla fine sono convinto che, insomma, come diceva Michael prima, i geek seguono sicuramente anche una trasmissione di stampo prettamente tecnologico come Digitalia, ma magari si potevano fare sconfinferare dall'idea di tutti questi personaggi che si affaccendano intorno a software, hardware, autocostruzione di schede, insomma pane per appassionati di informatica elettronica. E in effetti abbiamo avuto un buon riscontro. Franco mi ha mandato il modello dei suoi adesivi, ne ho stampati 4 e che rispedirò appena tornerà dal suo tour. È un velista, per cui appena ritorna dalle sue gare glieli faccio avere, magari li regalerà o se li appenderà insieme agli altri della loro redazione, non lo so. Intanto prendo l'occasione per ringraziarlo.
Ma c'era anche una bandiera.
Scusa Paolo, ti ho perso un attimo, dimmi.
C'era anche una bandiera sulla...
Sì, sì, l'altro oggetto che è volato a bordo del pallone è un piccolo tricolore che è stato distribuito il giorno del lancio di Paolo Nespo sulla stazione spaziale, il 15 di dicembre dello scorso anno a Verano Brianza, e mi è sembrato bello ricordare nello stesso tempo questa prima volta di 6 mesi sulla stazione, ma anche far volare un nostro tricolore, perché ricorrono quest'anno, come tutti certamente sapete, i 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia, insomma la nascita della nostra nazione, che è avvenuta al tempo dei Savoia, e quindi è importante, mi sembrava importante dare un segno di patriottismo di quello sano, perché è comunque un progetto che nasce sparso in tanti posti dell'Italia, anche se in questo momento il baricentro è abbastanza spostato a nord, ma di schiaffonarsi la nostra povera nazione ne ha presi tanti, morali e meno morali. Direi che è una cosa bella poter vantare qualche italiano d'eccellenza a 400 km d'altezza e anche qualche italiano di eccellenza che decide volontariamente di collaborare a costruire qualcosa di straordinario come il progetto Stratosfera. Infatti mi volevo ispirare un secondo alle parole di Michael di prima. Una delle cose più straordinarie, al di là dei traguardi tecnologici che persone bravissime a fare il loro lavoro come Francesco, come Matteo, come tutti gli altri che hanno contribuito anche magari solo con un pezzettino di scotch a questo progetto, al di là di questo c'è proprio anche l'aspetto di community, di coinvolgimento di persone distanti che utilizzano mezzi di comunicazione come internet per coordinarsi e fare ciò che era impossibile e impensabile fare in precedenza. Io ho un piccolo sogno, e lo dico per chiudere questo mio logorroico intervento, e che è quello di estendere i prossimi voli di Stratosfera con delle API, software e hardware che consentano di collegare dei carichi utili alla scheda realizzata da Francesco e da Develer, da parte di progetti magari creati in scuole, perché alla fine una delle esperienze più belle che come ISA abbiamo fatto nel territorio è quella di coinvolgere gli studenti e appassionarsi di materie scientifiche. Allora, noi non possiamo inviare progetti sulla stazione spaziale, però forse con questa idea di Stratosfera possiamo da una parte perseguire i nostri scopi come gruppo di amici, di amatori, lanciatori di palloni, ma magari riservare ogni anno, ogni lancio che si fa, un piccolo spazio a un carico utile le cui specifiche di peso, potenza, interfaccia di trasmissione e ricezione dati può essere aperto, in modo tale che qualche gruppo di studenti, ma anche di appassionati, può unirsi e proporre la sua estensione per Stratosfera. Questo è un mio sogno, non ne abbiamo solo accennato nelle nostre comunicazioni private sui futuri lanci di Stratosfera, ma spero tanto che possa essere realizzabile questa cosa, perché la vedo come uno step ulteriore per aprirci ad altre realtà. Chiudo veramente dicendovi che oggi sono arrivate una tonnellata di pingback sul blog di Stratosfera da un sito tedesco che ha fatto un bell'articolo con una collezione di lanci di palloni stratosferici, tra i quali è citato anche il nostro, anche definendo commovente il filmato ripreso da bordo di Stratosfera 2.
Commovente, ammesso che la traduzione di Google
è la traduzione automatica di Google. Credo che per commovente intendesse qualcosa tipo
faceva piangere, cioè la serie proprio così brutto,
patetico, in realtà. Va bene,
Dai, ma mi rovinate il momento romantico, eravamo già tutti con le lacrime agli occhi, che i tedeschi ci avevano detto gran bravissimi.
No, diciamo che la cosa che ci onora è l'accostamento nello stesso post, Daniel Fisher, che è un esperto di spazio e di astronomia molto conosciuto su Twitter, che ha, su cui ha come nome utente Cosmos for You, ha parlato nello stesso post del volo di stratosfera e anche quello del pallone che ha ripreso il lancio di STS-134, quindi ci sentiamo onorati anche per questo.
Io ho una riflessione un po' pessimista. Sto pensando a cosa sarebbe successo se nel... Cosa sarebbe successo? Mi è uscita un po' la frase da Enrico. cosa sarebbe successo se nella mia vecchia scuola, l'Istituto Tecnico Da Vinci, ci fosse arrivata una proposta del genere, no? Fate un esperimento che si può interfacciare a un volo, a un sistema che fa un volo nella stratosfera. Nella stratosfera.
Sei stato assimilato.
Penso a quell'enorme laboratorio pieno di oscilloscopi, pieno di attrezzature costosissime che praticamente nessuno sapeva accendere, nessuno sapeva manovrare, tranne il professore, che però non aveva assolutamente alcun interesse nel comunicarlo agli altri. Io ho passato i miei 3 anni di specialistica a giocare con la vasetta mille fori, ma facendo le cose per i fatti miei, senza una guida, e niente, direi che sarebbe veramente il classico seme che cade tra i rovi e i sassi. Spero che non sia così dappertutto, voglio credere che non sia così dappertutto, abbiamo visto altri casi di eccellenza, e direi di darsi una svegliata. Se c'è qualche professore di elettronica, di informatica all'ascolto, si faccia un po' ispirare da queste cose e combatta contro l'apatia, che è un po' il tema che spesso si associa alla vita dei professori scolastici, sia nel pubblico che nel privato. Finita qui l'angolino un attimo riflessivo da questo punto di vista, direi che possiamo chiudere la storia di stratosfera. Ci sono un sacco di cose da... ci sono i commenti di quanto è bravo Paolo a fare l'host. Paolo Amoroso ha gestito il passaggio della parola tra un contribuente, contributore, come si dice?
Non so, l'agenzia delle entrate.
Infatti,
però
contribuente fa tanto tasso. Non ce la posso fare, ragazzi. È stata un'ottima presentazione da parte di Paolo. Direi che però possiamo lasciarcela alle spalle, perché ci sarebbe da parlare per ore e ore, e vi rimandiamo al forum dove c'è un post dove viene fatto il debrief, quindi viene parlato di tutto quello che è il post stratosfera. E poi ovviamente il blog www.stratosfera.com, che è l'organo ufficiale del progetto, dove vengono postati sia gli aggiornamenti del futuro, le prossime cose che andremo a fare, sia i resoconti di questo volo, dello scorso, e quello che ancora non è uscito su questo volo. Di solito a questo punto, anzi un attimo prima, mi fermo e faccio l'interludio in cui mi trasformo in Jimbo Wales, che è quello che compariva in cima a Wikipedia qualche settimana fa, chiedendovi di scucire qualche dindino per mantenere vivo il progetto di Wikipedia. La stessa cosa si può fare anche per Astronauticast. Astronauticast è un podcast realizzato completamente in maniera amatoriale, nessuno di noi percepisce assolutamente alcun tipo di compenso, anzi ci rimettiamo un po' di soldi per tenere in piedi la baracca, per comprare la strumentazione quando si rompe qualcosa, per pagare le bollette di Fastob e cose del genere. E quindi a questo punto della trasmissione di solito mettiamo il cappello davanti a noi e raccogliamo quello che ci volete dare. E ultimamente sarà che abbiamo cominciato a ringraziarci Digitalia, che ha questa tradizione di produttori esecutivi. Anche noi stiamo cominciando a raccogliere i nostri produttori esecutivi ricorrenti, cioè qualcuno che sceglie di impostare PayPal per farci una donazione ogni mese,
anche una sorta di abbonamento,
modesta entità, esatto. Il paragone che facciamo in questi casi è: voi spendete qualche euro ogni settimana, ogni mese, per comprare una rivista che vi piace. Il concetto è molto simile: se ogni mercoledì sera vi collegate e ci ascoltate in diretta, oppure ci scaricate e ci ascoltate durante la settimana in podcast, è paragonabile, quindi potreste considerare di contribuire con una piccola donazione dell'ordine del prezzo di acquisto di copertina di una rivista. In particolare questa settimana vogliamo ringraziare Denis, o Dennis, ma c'è una N sola, quindi suppongo che si legga Denis Grosso, che è un nuovo donatore ricorrente e quindi produttore esecutivo, che ha iniziato una nuova donazione ricorrente e l'ha accompagnata con questo messaggio che leggiamo velocemente. Ciao a tutti, approfitto di questa piccola donazione per farvi complimenti per tutto il lavoro e la passione che mettete in questo podcast. Io mi sorprendo sempre quando ci fanno i complimenti, perché, ma dico, ma perché? Sono appassionato di astronautica da sempre, la rete ci ha permesso di avere notizie sempre di prima mano e voi fate un lavoro molto prezioso perché oltre a raccogliere notizie le spiegate molto bene. Annali Marziani, per esempio, per me che sono un appassionato di Marte, è molto interessante, quindi questo è un complimento tutto per Paolo. Vi ascolto principalmente in podcast durante i turni di notte. Da quando vi ascolto voi e gli amici di Digitalia, praticamente ho bandito la musica dal mio MP3. Non togliere tutta la musica, però ci fa piacere che diventiamo parte della tua routine nei turni notturni. Comunque grazie mille, spero che anche se piccola la donazione sia gradita. Chiaramente è una donazione ricorrente, quindi non esiste il piccolo, è una cosa...
È gradita la donazione e anche i complimenti sono
È un attestato di stima che ci fa molto molto piacere, quindi grazie Denis. Invece l'altra donazione è una donazione one time, diciamo in tandem, dal nostro Alberto Zampieron e Aurelio Maffia, che sono Alberto Zampieron, caporedattore di astronautinews.it, il nostro organo di news astronautiche, e Aurelio Maffia invece un utente del forum
più conosciuto come Topo Pesto,
esatto, che diciamo che per ragioni loro hanno raggruppato questa somma e l'hanno donata in tandem al podcast, e quindi ringraziamo Alberto e Aurelio. Non ci sono altri donazioni, vi invitiamo, se volete emulare le gesta di questi prodi, come si dice, mecenate, potete andare su astronauticast.com, ci sono dei bottoncini gialli sulla colonna di destra, due servono per la donazione ricorrente, invece uno per la donazione one time, quindi potete scegliere una donazione da effettuare una volta sola. Si fa tramite PayPal, noi non vediamo la vostra carta di credito, neanche ci interessa, ed è molto molto semplice. Le rubriche della settimana, che di solito seguono questa questua, invece le saltiamo perché direi che siamo andati ben lunghi con la storia di Stratosfera in questa puntata speciale, però non vi lasciamo senza link della settimana perché c'è sempre qualcosa di carino da condividere, oltre a stratosfera.com, che direi abbastanza scontato darvi, c'è il video di quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ovvero del primo volo in bandiera di Spaceship 2, ovvero la navicella spaziale di Virgin Galactic, che sta ultimando i test in vista dell'inizio dei voli commerciali, dove per soli $200,000 potrete avere l'esperienza di qualche minuto senza gravità, facendo un volo parabolico che vi porta al di fuori dell'atmosfera, ben oltre la quota raggiunta da Stratosfera, e diventare a tutti gli effetti astronauti, perché si superano i 100 km, che è la soglia ufficiale dello spazio. Le immagini sono molto molto belle, adesso le sto facendo vedere in bassa risoluzione perché altrimenti il mio computer mi prende a sberle, però vale la pena guardarlo in alta definizione, specialmente le immagini dell'atterraggio. Queste sono le immagini della Spaceship 2, che piega le ali in questa configurazione particolare che servirebbe per gestire la prima fase del rientro, quando ancora l'atmosfera è molto molto rarefatta. Ci siamo chiesti sul forum il perché di questo ondeggiare, sembra un po' instabile, però pare che sia tutto normale dovuto al fatto che questa manovra è un test che viene effettuato dove l'atmosfera è molto più densa di dove effettivamente questa manovra avrebbe senso, ovvero nelle prime fasi del rientro. Dopodiché ci sono le immagini dell'atterraggio che sono veramente bellissime. Io sono innamorato esteticamente proprio di questa coppia di velivoli, di Spaceship 2 e di White Knight 2, che sono veramente strani e bellissimi. Vi invitiamo a guardarli. Ogni volta che c'è un video ne parlo per un quarto d'ora. Mi dovete scusare.
A me invece l'estetica non interessa, ma vorrei volarci sopra.
Invece che faccio il pignolone, dico che ne avevamo parlato due settimane fa e non la settimana scorsa.
Io volevo solo aggiungere invece, prima di chiudere, un grandissimo grazie anche a Francesco Bonomi, che stasera non è potuto essere qui. Abbiamo parlato un po' in libertà tutti, lui non ha potuto difendere per orare la sua posizione. Comunque Francesco è il proprietario del Chianti Stratospheric o Space, o chiamatelo come volete, Center, e ci ha ospitato per 2 anni consecutivi la nostra ciurma, la calata degli Unni dal nord Italia, che ha portato il pallone quantomeno, e appunto ha coordinato, ha messo a disposizione la sua esperienza, i suoi viaggi per recuperare l'elio, la sua famiglia ci ha sopportato e supportato isolando i cavalli che normalmente pascolano nel prato attistante il suo casale, e ci ha messo noi, insomma. Quindi non so quando lui potrà venire in trasmissione, ma non vorrei assolutamente chiudere senza fargli arrivare il nostro grazie di averci dato una mano, grazie di continuare a supportarci, e speriamo, insomma, di lanciare insieme molte altre volte.
Sì, diciamo, della parte fotografica abbiamo parlato meno dell'altra volta, la missione era molto simile, ma questa volta abbiamo, grazie al suo script, avuto le immagini dell'atterraggio che non avevamo l'altra volta, sono molto molto interessanti.
Certo,
anche filmato molto stabile rispetto alla scorsa volta in quota.
Non solo ci uniamo ai ringraziamenti, ma ci auguriamo, quando vorrà appunto fare una chiacchierata con noi, di riaverlo ancora come ospite di Astronauticast.
Ok, possiamo passare ai saluti e dichiarare chiusa la puntata, ragazzi, se siete d'accordo.
Siamo d'accordo.
Allora, i saluti sono lunghi, cerchiamo di far parlare tutti quanti. Cominciamo da noi, che cominciamo a chiudere le porte e spegnere le luci. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, vi saluta.
Da Milano anche Paolo Amoroso vi saluta.
Da Erve anche Pota vi saluta.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
Da Modena il vostro Riccardo Rossi, per gli amici Rick and Real vi saluta.
Mi serve un po' di regia perché non c'è la routine già stabilita. C'è Francesco Sacchi.
Sì, qui da Campi Bisenzio, dalla sede della Devler, Francesco Sacchi vi saluta.
Dottor Luigi Caliendo.
Da Savona saluto tutti.
E Matteo Negri, incrociando le dita.
Da Ferrara vi saluto.
Ah, oh, funzionato tutto. Appuntamento allora per giovedì prossimo, puntata 31 di Astronauticast. Fino ad allora, ad Astra!